in questo racconto che stiamo facendo, anche se ogni tanto mi sentite un po' sicuro, no? In realtà sono molto titubante, no? Per questa pretesa che ci prendiamo di raccontare Gesù e quindi in qualche maniera di interpretarlo, di andare a pensare cosa sentiva, cosa vedeva, no? Cosa aveva dentro le cose che faceva e diceva, no? E su questo particolare aspetto su cui stamattina vorrei che ci fermassimo un momento, cioè il rapporto di Gesù con la legge, sono ancora un po' più perplesso, perché non solo di Gesù appunto sappiamo poco e quindi un po' paura a pretendere di interpretarlo, ma anche della legge. Cioè l'idea che noi abbiamo della legge è completamente diversa da come Gesù la sentiva, Gesù e i suoi amici, e sua madre, suo padre, i suoi parenti appunto, il suo paese, no? No, noi viviamo proprio in un'altra cultura, in un altro mondo, no? Per noi per esempio addirittura noi abbiamo dei problemi a pensare che Dio davvero guidi la nostra vita. Una cosa impensabile per loro, cioè noi ci chiediamo, ma davvero Dio guida la nostra vita? E che cosa ci fa sapere poi Dio sul senso della nostra vita, sulle scelte che dobbiamo fare per capire dove stiamo andando, no? Invece per loro era evidente, no, l'aria era così, che è Dio che ci sta conducendo, Dio ha fatto agli uomini, questo è ciò che i padri ci hanno tramandato, ma è ciò che tutti condividiamo. Dio ha fatto agli uomini una promessa, ha fatto al popolo una promessa, e la nostra vita è questo cammino verso la terra promessa che Lui ha preparato per noi. Questa è la parola, la promessa di Dio, questa è la rivelazione che in molti modi Dio fa arrivare a noi, per dare fede al nostro cammino, per far sentire che il nostro cammino è accompagnato, che ha un termine, che è anticipato, no? Non solo, ma Dio ci guida anche nel sentiero. Come si fa ad andare nella terra promessa? Dio ci ha dato delle parole, le 10 parole. Poi circondate da tante altre parole che sminuzzano, ma le 10 parole che, i comandamenti appunto, che in qualche maniera indicano la via, anticipano la promessa, fanno capire quali sono le cose da fare in questo mondo per anticipare la terra promessa, per gustare in anticipo le cose che ci aspettano. Questo è il senso del non uccidere, non rubare, onora il padre e la madre, sii fedele nelle tue alleanze, è questo. Puoi già pregustare adesso che cosa Dio ti sta preparando. E poi c'era tutta, la legge conteneva anche quindi tutta una serie di regole per ricordarci di ciò che sta a cuore a Dio, per non dimenticare Dio, no? Per sentirci il popolo eletto, per sentirci in questo popolo che sta camminando verso la terra promessa. Tutto questo era la legge. Ma capite che coincideva con la creazione, col mondo, col senso della vita, della storia, la santa legge di Dio che Dio ha dato a noi attraverso Mosè per conoscere Dio, la sua volontà e per conoscere la via per la vita, no? E in questo senso la legge, la Torah, era al centro della religione, della pietà giudaica. Ancora di più del Tempio, parlavamo del Tempio l'altra volta, più ancora del Tempio, era la legge al centro di questa religione. E quindi si capisce perché poi Gesù proprio su queste 2 questioni è stato fatto fuori, no? Perché è andato a dare un'interpretazione a questi 2 centri della religione giudaica, che li buttava all'aria, no? Perché proprio sulla lettura della legge che era stata scritta, la Torah scritta, no? e che andava tutti i giorni letta. La parola di Dio, la presenza di Dio, era la scrittura che veniva letta da te, da me, da noi. L'interpretazione incessante della parola di Dio teneva viva la presenza di Dio tra noi. E si capisce perché in questa incessante, plurima interpretazione si distinguessero le varie correnti spirituali, sadducei, farisei, gli esseni, le varie scuole teologiche, i rabbini, i maestri che avevano il loro gruppo. E Gesù si inserisce dentro sta roba qui. Stamattina non abbiamo la possibilità, perché sarebbe interessantissimo, vedere come i preti di Gerusalemme trattavano la Bibbia, vedere come i farisei che erano più vicini a Gesù, i preti erano più impegnati nel culto, nel tempio e anche un po' negli affari, abbiamo visto, no? I farisei erano laici che però coltivavano questa profonda pietà, spiritualità basata sulla parola di Dio, e quindi è soprattutto con loro che poi Gesù discute e litiga, è evidente. Coi preti Gesù, dico, non pensate a me, spero, coi preti del suo tempo che faceva, Gesù ha avuto poco a che fare. Ha avuto poco a che fare. Ha avuto a che fare con chi stava cercando di capire la presenza di Dio nella vita. Non so se adesso traduco così. E allora, non potendo fare tutto questo discorso su come le varie spiritualità giudaiche leggevano la Bibbia, ricordiamo due o tre passaggi su come si posiziona Gesù. Io penso che possa bastare a farci entrare in questa considerazione, no? Se dovessi dire in una parola l'atteggiamento di Gesù verso la legge, che vi ho prima in qualche maniera presentato, si dovrebbe dire: Gesù è stato un uomo di grande rispetto, di grande obbedienza, cioè non è venuto a fondare un'altra religione, a discutere che quella là andava cambiata, che... Ricordate quando dice, ma neanche una virgola, io accetto la tradizione, accetto appunto il fatto che gli uomini poi traducano in maniere diverse. Per un verso quindi Gesù ha un grande rispetto della legge, per un altro verso introduce una straordinaria novità, è impertinente, la butta all'aria, perché lo vedremo, va in fondo alla legge, accettiamo tutto, però... Non facciamo di Dio una robetta che collochiamo nell'armadio quando ci serve, lo tiriamo fuori, lo usiamo come... La parola di Dio è una cosa seria, come la tua vita, hai capito? E allora devi mettere la tua vita davanti alla parola di Dio e lasciare che la parola di Dio scavi fino in fondo. Se mi vieni a fermare, anche con la religione, non ci sto. Partiamo da un caso che conosciamo molto bene, no? I conflitti di Gesù sul sabato. Non so se avete presente quel passaggio di Marco dove c'è questo faccia a faccia di Gesù coi farisei nella sinagoga il giorno di sabato, lo stanno spiando per vedere cosa fa, perché di sabato non si può far niente, capito? La legge dice che non si può far niente. E Gesù sceglie proprio invece di guarire quell'uomo paralizzato in giorno di sabato. Dico, ma Dio mio, te la vai proprio a cercare, aspetta domani, no? Lo puoi guarire domani mattina, che non ti saltano addosso quelli. E invece lui lo fa proprio di sabato, chiaramente in maniera provocatoria, perché capiate cos'è il sabato. E difatti il suo comportamento come lo giustifica? Provate a rispondermi, dice Gesù ai farisei, è lecito in giorno di sabato far del bene a quest'uomo? O voi dite che è meglio far del male, lasciarlo lì così? Salvare una vita o ucciderla? Cosa scegli? Beh, è evidente che è lecito fare del bene in giorno di sabato, anzi, dice Gesù, è comandato. Perché il senso del sabato, della legge del sabato, ma di tutta la santa legge di Dio data a Mosè, è la vita dell'uomo, non la sua morte. Il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè, il bene dell'uomo, sentite, guardate che sono passaggi che rivoluzionano anche la nostra visione religiosa, di sicuro anche la nostra. Il bene dell'uomo, il cercare di salvare l'uomo, è da preferire all'osservanza del sabato. Allora, lo si vede, no? Non è che contesta il sabato subito in quanto tale, non propone di abolire il sabato, anzi, il sabato, l'andare a messa la domenica, costruire le chiese, certo che è una maniera di custodire la presenza di Dio tra noi, di ricordarci che Dio è tra noi. Ma le osservanze del sabato vanno riferite appunto a Dio. Perché Dio è tra noi? È tra noi per servire l'uomo, è tra noi per salvare l'uomo. Se tu invece osservi il sabato semplicemente per dire no, questo è di Dio, quindi non si alzano le mani, non hai capito chi è Dio. Non hai capito il sabato, ma non hai capito chi è Dio soprattutto. Cioè custodire la presenza di Dio è prendersi cura dell'uomo. Guardate, questa è una rivoluzione religiosa. Sì, noi facciamo la svolta antropologica come un modellino. Ma la svolta antropologica l'ha fatta Dio. Dio esiste solo legato all'uomo per noi. Non ce n'è un altro. E in questo senso si capisce anche il fatto che la legge abbia due facce, no? Ha tutta una serie di regole rituali che prescrivono, guarda, che interessante, le regole rituali prescrivono come deve essere preservata la purezza del popolo santo. Ci sono delle regole che ci mantengono separati, che ci aiutano a capire che noi siamo di Dio, siamo messi a parte da Dio. Quindi gli interdetti alimentari, non mangiare certe cose, non frequentare i pagani, i riti di purificazione quando sei stato al mercato, sulla piazza, perché appunto tu sei un puro, un separato, perché tu appartieni appunto a un luogo religioso del mondo. Dico, son brutte? No. La religione, in questo senso, se mi aiuta a capire, se faccio questo gioco della separazione rituale, per capire che in mezzo ai rapporti normali c'è Dio, mi serve. Ma se poi questo mi chiude dal mettermi in relazione agli uomini, basta, va distrutta questa separazione, no? Quindi il fatto che nella legge ci sono delle leggi rituali e poi delle leggi morali che reggono i rapporti di fraternità tra le persone, che sono espresse nella seconda tavola, onora il padre e la madre, la riconoscenza dell'essere figli, dell'essere uomini, e perciò da trattare da fratelli gli altri, non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non desiderare le cose degli altri, eccetera, eccetera. Gesù, tra questi due tipi di leggi, quella di stare attento cosa mangi, quello di purificarti quando sei stato al mercato, quello di non contaminarti coi pagani, e le leggi onore il padre e la madre, ama il tuo fratello, sceglie queste. Relativizza la legge rituale a favore della legge morale, dell'amore. Questo è il senso delle sue frequentazioni pericolose, scandalose. Mangia coi pubblicani e i peccatori. Pensa a te. Cioè, il mangiare di Gesù con i pubblicani e i peccatori è dire chi è Dio, è dire il senso del santuario, è dire la relatività del santuario rispetto al corpo dell'uomo in cui abita Dio. Lo fa con questi gesti e lo fa in una serie impressionante di polemiche. Non so, io vi ricordo due o tre passaggi. Il rapporto alla decima, l'offerta al sacro, al tempio, no? Guai a voi, scribi, farisei, ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto, sul cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia, la fedeltà. Ma cosa se ne fregherà il Signore della tassa sul cumino, sulla menta? Se poi non hai misericordia, se poi non hai umanità, se poi non pratichi la giustizia, se non sei fedele nelle tue parole. E Gesù dice, queste erano le cose da fare, senza tralasciare quelle, falle pure, hai capito, ma se ti manca questo. O quella volta in cui rientrando dal mercato i discepoli non si purificano dal contatto coi pagani, vi ricordate cosa dice? No, non c'è niente fuori dell'uomo che entrando in lui, come il cibo, possa renderlo impuro. Sono le cose che escono dall'uomo, i gesti e le parole umane che da lui vanno agli altri, sono queste che lo rendono impuro. Cioè il rapporto con l'altro, questo è il monte santo della legge di Dio, il luogo dell'alleanza, il luogo dove Dio salva l'uomo, il luogo dove Dio crede in Dio e si affida a Dio, è la relazione con l'altro. Questo è il primo criterio che guida Gesù nella maniera di interpretare la legge. La carità, noi diremmo, il bene per l'uomo, questo è il criterio di lettura della legge. Non venirmi a Dio, Dio vuole così, fa così, se poi quella roba lì è poco umana. Non funziona, hai capito? Mi devi far vedere che uomo sei, come stai trattando l'uomo. Beh, allora anche i testi, anche le regole ti seguo, mi interessano. Che è il criterio che si dice solitamente dell'interiorità, appunto. Più decisiva delle regole esterne, rituali, è il cuore dell'uomo, è l'interiorità. E quindi si capisce, questo è l'altro criterio, no? Che tutta la legge, ma pensate tutta la legge, e quindi non soltanto le regole, non soltanto i comandamenti, ma anche la rivelazione, il fatto di credere che Dio è con noi, permettere a Dio di venire con noi, tutta la legge, si riassume nel doppio comandamento, amare Dio e il prossimo. Cioè tutta la legge è in funzione dell'amore. Tutta la legge deve servire all'amore. E l'esigenza dell'amore, guardate come si capiscono queste cose che diceva Gesù, che facevano. L'esigenza dell'amore, in questo senso, non ha più confini. E quindi Gesù che osserva le regole, istituisce una richiesta radicale del comandamento di Dio. Avete inteso che fu detto agli antichi non uccidere, ma io vi dico, chiunque si arrabbia col suo fratello sarà sottoposto a giudizio. Vi è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico che un solo sguardo torbido inquina l'amore, va contro la legge, capito? Non è lo sguardo di Dio. Questo sguardo che tu dai a questa persona non è lo sguardo di Dio. Non è lo sguardo di Dio. Come dire che l'amore arriva persino all'amore dei nemici. Non c'è più legge, capito? Non c'è più legge. E allora si capisce perché gli dicessero, ma tu chi sei per dire una roba così? Ma hai provato tu a vivere? Conosci gli uomini? Li conosci un po'? Come fai a dire queste cose? Beh, lo dice lui appunto, ma io vi dico. E perché lo dice lui? Perché lui conosce bene Dio. Conosce bene Dio. Sa che Dio è così. E ci chiama a diventare come Lui. Quando gli dicono da dove viene questa autorità, questa pretesa, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che sta nei cieli. Cioè Lui conosce Dio e conosce che cosa l'uomo può essere, che cosa l'uomo può diventare. Può diventare figlio di Dio, un imitatore di Dio, può addirittura comportarsi come Dio, e cioè la misericordia, la giustizia, la fedeltà di Dio per noi. Tu lo puoi, la puoi tradurre per tuo fratello. E si capisce allora la forza, che io dico rivoluzionaria, del comandamento unico, cioè l'impegno a servizio dell'uomo è indissociabile dal servizio di Dio. Ma questa unità dei due comandamenti è la fede in Gesù, cioè è la conseguenza della rivelazione fatta da Dio a Gesù. Questo vuol dire che è Dio. Vuol dire che unisce l'uomo e Dio in quella maniera lì indissociabile. Questo vuol dire credere in Gesù. La rivelazione fatta a Gesù e da Gesù a noi, che il regno di Dio è tra noi, nella relazione tra noi è il regno di Dio. Cioè separare la religione, la consacrazione a Dio, il culto, la chiesa, la gerarchia, tirate fuori quello che volete, la stessa scrittura, tutto, il sacramento, separare appunto il servizio a Dio dalla cura dell'uomo, vuol dire supporre che il mondo di Dio e il mondo degli uomini sono lontani uno dall'altro. Distanza che viene ritualizzata, no? La religione ritualizza la distanza. Da una parte la religione, il culto, i sacrifici, dall'altra il mondo impuro della vita quotidiana, del mercato, della banca, della piazza, della famiglia, della politica, della sofferenza, della nascita, della morte. Cioè tutto questo, come si dice, è mondano. E quindi la vera questione cristiana è ritrovare Dio nella mondanità, di ritrovare Dio nel secolare, là dove si giocano le sorti dell'uomo. Non andare dentro nelle questioni umane così comodamente e poi riservare qualcosa per Dio. Non è il cristianesimo. Non è il cristianesimo. Di più, guarda dove arriva sta prospettiva qui. Il gesto d'amore verso il fratello non è cristiano perché è legato alla coscienza che si ha di amare Dio, di fare ciò che Dio chiede. Cioè, non c'è bisogno, in qualche maniera, che io lo faccia in nome di Dio, che io lo faccia offrendolo a Dio, che io lo faccia pregando Dio. Il regno di Dio è lì, non solo per quelli che lo sanno, i quali sapendolo appunto dovrebbero avere una religione un po' diversa. Il regno di Dio è lì, donde lo stupore, diceva Gesù, del nostro incontro con Dio, lo stupore di chi ha dato da mangiare, da bere a uno che ne aveva bisogno, senza pensare che era il Signore, ma lui l'aveva incontrato. No. Si può dire, secondo me, in maniera forte, che l'amore e la giustizia verso il prossimo sono l'amore di Dio. E vengono a sostituire o a compiere, come dice Gesù, perché non abolisce niente, vedete, ma vengono a compiere tutti i precetti della legge. Questa è la legge nuova. Certo, diciamo, è nuova perché lui era Dio, ci ha fatto sapere una... Ma la cosa nuova riguarda l'uomo. E questa è la fede che Gesù ci chiede di avere in Lui, come nell'uomo in cui Dio rivela la sua promessa e stipula il suo patto. La lettura che abbiamo fatto oggi, dove in quest'uomo la trasfigurazione, no? Anticipando la Pasqua e anticipando la fine, il terzo giorno, la fine del mondo, no? Dove si vede in quest'uomo la gloria di Dio, di cui testimoniano tutta la legge e i profeti, no? Mosè, Elia. No? Guardate, questa è questa rivelazione della trasfigurazione, è insieme la rivelazione di chi è Dio, ma anche di chi è l'uomo, a che cosa è chiamato l'uomo. Nella preghiera iniziale noi dicevamo in maniera sublime, secondo me, se avete un messalino, se no copiatela da qui questa preghiera, perché è proprio grande. Chi ha scritto questa preghiera ha letto il Vangelo tante volte. E la preghiera diceva, se ricordate, o Padre, fa che noi ascoltiamo la voce del tuo figlio diletto, cioè del figlio, noi ascoltiamo la voce, non vediamo il figlio, vediamo i fratelli, capito, no? In modo che possiamo contemplare la tua gloria. Ma dove si contempla la gloria di Dio, secondo voi? La si contempla solo nel momento in cui, come Dio, vediamo la gloria degli uomini. Cioè, nella misura in cui nella carità trasfiguriamo il nostro sguardo sugli uomini, in questa misura appare nel mondo la gloria di Dio. Fa, oh Signore, che ascoltiamo la voce del tuo figlio, perché possiamo contemplare tra noi la tua gloria. Fratelli carissimi, in questo tempo di Quaresima il Signore ci invita a rinnovarci nei pensieri e nelle opere. Preghiamo insieme perché Egli accompagni il cammino della nostra conversione con la Sua grazia. Diciamo insieme: rinnova, Signore, i segni della Tua misericordia.
Gesù, ribalta i piani, scardina le nostre certezze, non ci lascia riposare nell'idea rassicurante del sacro, ci interroga senza scampo sui nostri legami tra uomini, slegando la beatitudine dalla religione. Il tempo della Quaresima sia l'occasione di interrogarsi in profondità sulla nostra fedeltà al Dio di Gesù e all'idea di uomo che ne deriva. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i segni della Tua misericordia.
In nome della religione, dentro la bandiera di un Dio tiranno che avrebbe sete di sacrifici, molti uomini e molte donne nella storia hanno scelto o subito violenze. E ciò ancora oggi accade più di quanto siamo disposti ad immaginare. Per ciascuno di loro, nel nome di un Dio della vita e della misericordia, preghiamo.
Rinnova, Signore, i segni della Tua misericordia.
Gesù crocefisso squarcia il Tempio e indica una nuova via di Dio, la via dell'uomo. E una nuova via della giustizia, quella dell'amore e della fraternità. Perché la Chiesa senta questa come un'opportunità di ridire il Vangelo e non come una minaccia al suo potere, preghiamo.
Rinnova, Signore, i segni della Tua misericordia.
In questo momento sociale ed economico particolarmente difficile, aiutaci a sentirci responsabili di chi ci vive accanto e ancor più generosi e attenti ai bisogni dell'altro, senza demandare all'opera di chi ci governa la soluzione di ogni problema. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i segni della Tua misericordia. O Dio generoso verso quanti Ti invocano, esaudisci la preghiera che il Tuo stesso Spirito operante dentro di noi esprime nella Santa Assemblea della Tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.